che riguarda i tifosi, cioè i tifosi possono pensare a quello che vogliono, poi i giocatori altrettanto fanno delle
determinate scelte. I tifosi sì, i giornalisti no, perché molti colleghi hanno usato parole completamente prive di senso nel giustificare la scelta di un ragazzo professionista per la sua carriera, Nick.
Quello sono d'accordo, se un giornalista fa un'idea del genere, ha un'idea del genere.
Ma nell'uso delle parole,
sì,
nell'uso
sì.
delle parole, però, bisogna stare attenti, sì, perché si fa sempre tutti i discorsi, il calcio, tutti amici, poi si usano delle parole che sono fuori contesto. Sono fuori contesto e le parole sono pericolose. Se si dice che un ragazzo sceglie di andare a giocare nella Juve ed è un traditore, si è perso il senso del calcio.
Sì, ma questo se lo dice un giornalista, sono d'accordo con te. Però comunque,
ma neanche se lo dice un tifoso bisogna far finta di nulla. Non può passare sotto traccia che uno usa la parola traditore e va bene. Ma stiamo scherzando? Per il calcio?
Dal punto di vista sportivo uno lo può valutare in questa maniera. Poi io francamente non ci trovo tutto questo problema enorme se un tifoso dice per me è un traditore perché è andato, voglio dire, alla rivale storica. Cioè francamente il tifoso poi se il tifoso lo pensa e non fa nient'altro, voglio dire, è un pensiero, non è un pensiero totalmente, cioè non è un pensiero che puoi condannare.
È un fatto,
cioè,
evidentemente hai meno sensibilità di me su questo, sull'uso delle parole.
Sì, probabilmente forse
per me è completamente
questo.
Fuori contesto usare una parola del genere nel calcio e lasciare, come dire, che sia un aspetto normale per chi parla di calcio, per me è altrettanto grave. Cioè, non si può parlare di tradimento. A tradimento di che? Tradimento
sì,
di cosa?
Voglio dire, alla fine un tifoso può anche pensarlo. Cioè, voglio dire, non mi sembra una cosa così grave, però sono
il
punti di
vista. Il tifoso può pensarlo, cioè. Ma il tifoso.
Io ho detto
ribadisco
questo,
il tifoso.
Il tifoso, infatti. Io parlo di giornalisti, parlo di tifosi.
Ho capito. Tanti anche addetti ai lavori.
Se l'hanno fatto, hanno sbagliato, sono d'accordo
con
te.
Si può dire anche se riguarda la Fiorentina, non è un crimine.
No,
cioè,
ma però il tifoso lo può pensare, voglio dire, a me sarebbe piaciuto, cioè per me che vada all'Juventus è un tradimento, voglio dire, cioè è una parola ormai che viene utilizzata, cioè non è che così una parola gravissima, voglio dire, dipende anche dal senso di importanza.
Certo, ma è stata sdoganata.
È stata sdoganata, però comunque
questo
sia,
è un male.
Però questo ti dico, al tifoso secondo me gli va concesso. Salutiamo il nostro prossimo ospite che è Paolo Stringara.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo, buonasera.
Ciao a tutti, bel discorso, mi piace. Siete in partita.
Ti siamo piaciuti, eh?
Ti siamo piaciuti, sì. Di la verità. Sì. Te sì, saresti mandato al Milan dall'Inter o no?
Ma guarda, ascolta, io ti dico questo. Allora, tanto per cominciare, entro in quello che stavate dicendo. Allora, sì, prima che arrivasse Prandelli, cioè nel girone di andata di, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, no, l'anno scorso,
sì,
cioè Vlahovic, io seguivo le trasmissioni queste toscane, no, perché mm-hmm, un po' più casarecce, un po' più familiari.
Casarecce è bello.
Cioè quello che non dicevano i tifosi a Vlahovic, cioè voglio dire, era una roba, no? Mm-hmm. Poi ha iniziato invece a far gol e è cambiato tutto. Ma voglio dire, cioè, non ci scordiamo anche che è un ragazzo giovane che si è trovato da essere nessuno, a essere capro espiatorio quasi, no? Delle disgrazie della Fiorentina, perché non la buttava mai dentro. Poi per fortuna è arrivato Prandelli e è cambiato tutto. Cioè, poi da essere uno che era considerato nulla, nessuno, la rovina della Fiorentina, a diventare il giocatore più importante nel giro di quanto? Di un anno e mezzo, perché voglio dire, sono questi, no, i tempi più o meno, giusto?
Sì, anche meno, sai, un anno alla fine, gennaio.
Meno, quindi voglio dire, è un ragazzo giovane, è un ragazzo che vuol dire, cioè, quando uno comincia a giocare a calcio, cioè, il sogno suo è giocare nella grandissima squadra, ci mancherebbe altro. Cioè, ora voglio dire, la Fiorentina è una grande squadra, però, ci sono squadre più grandi della Fiorentina e quindi posso anche capire che il ragazzo, che il giocatore, la voglia, tutto quello che è un sogno, no, da ragazzino, voglio dire, si realizza perché ti chiama la Juventus. Purtroppo è che l'ha chiamato la Juventus, perché se l'avesse chiamato il Liverpool, il Real Madrid, ma anche l'Inter, dico, cioè tutto questo casino intorno a Vlahovic secondo me non sarebbe accaduto. Il problema è che la Juventus storicamente, allora, ha portato via la Fiorentina Baggio, ha portato via la Fiorentina Chiesa, ha portato via la Fiorentina Vlahovic,
Bernardeschi.
Sono queste le cose che spostano poi gli equilibri e fanno andare in tilt, no, il tifoso, fanno succedere poi, no, qui queste parole a sproposito, giustamente traditore. Cioè, secondo me è questo il motivo, perché se fosse andato da un'altra parte, sì, magari dava fastidio, dispiaceva, ma non succedeva. Ma guarda proprio caso alla Juventus, ma anche Vlahovic, porca miseria, no? E quindi, però voglio dire, i grandi amori finiscono così, no? Con delle grandi delusioni, con delle grandi emozioni negative, e allora si usano anche toni un po' più grossi, però io penso che alla fine poi, cioè, sì, se ne parla, ma fra una settimana non ne parlerà più nessuno. Ora c'è questa cosa di sta partita stasera, cioè speriamo che qualche idiota, no, non faccia magari delle cose senza senso, no? Per il resto ci sta tutto. Mi è successo anche a me, quando dopo aver fatto 2 anni a Livorno da allenatore sono tornato l'anno successivo con il Modena qui, mi ha fischiato tutto lo stadio, me l'hanno fatto di tutti i colori. Ma succede, queste son cose normali, ma questo è il grande amore che una città aveva per me, aveva per Vlahovic, aveva per altri giocatori, e nella storia ma è sempre stato così. Però è il grande amore, la grande perdita, e poi c'è la grande reazione. Ma secondo me alla fine è perché c'era un grande amore per questo ragazzo qui, che se no nessuno avrebbe detto niente stasera.
Paolo, tornando invece al calcio giocato, ieri si è visto un'altra, diciamo così, un altro episodio di questa saga di un Inter sbiadita, non più a fuoco come lo era stato di fatto fino alla fine del 2021 e nei primi approcci del 2022. Qual è l'aspetto, a tuo avviso, più allontana questa Inter da quella mostrata nei primi mesi di stagione?
Ma non lo so, in un anno capita, in un anno. Io stavo parlando proprio ieri con un mio amico, ho detto, ma questi giocatori, ma quante partite fanno? Ma quante partite giocano? Cioè, ma questi c'hanno, allora, a alti livelli c'hanno il campionato, la Coppa Italia, come in questo caso l'Inter, il Milan, Juventus, eccetera. C'hanno la Coppa Europea e poi c'hanno anche le nazionali, perché certo, sono quasi tutti nazionali. Sì. Quindi dico, io penso sia normale che in un anno, dentro l'annata, ci sia un periodo di appannamento per qualsiasi squadra. Ce l'ha avuto il Napoli tempo fa, ce l'ha l'Inter in questo momento. Voglio dire, anche il Milan non è che sta passando un momento così travolgente. La Juventus è partita malissimo. Quindi voglio dire, io penso che rientri tutto nella normalità. È chiaro che poi a un certo punto si deve porre rimedio e deve finire questo momento, no? Così un po' brutto. Questo è chiaro, perché sennò poi non si dice niente a fine campionato.
Paolo, ma non pensi che, cioè, in questo momento, no, dell'Inter, che poi si potrebbe tradurre in tante situazioni, c'è un Handanovic che non è più l'Handanovic di qualche tempo fa, il Lautaro Martinez che non riesce a segnare, ormai è diverso tempo che non trova più la porta, però forse non ci sia la chiave di tutto, che è in mezzo al campo, con il calo di Barella e soprattutto di Brozovic, che secondo me erano i due giocatori che facevano girare tutta la squadra, soprattutto Brozovic.
Ma guarda, io ti ripeto, Nico, non lo so, però cioè, anche le altre squadre hanno di questi problemi. Non è più Chiellini di qualche anno fa, non è più Bonucci di qualche anno fa. Voglio dire, quindi ti dico, cioè ce l'hanno un po' tutti questi problemi. È chiaro che una cosa è sicura, che l'Inter non ha mai avuto un'alternativa a Brozovic, e se Brozovic dovesse magari in questo caso, anche in questo momento, avere un po' di appannamento, è chiaro che è un giocatore chiave, fondamentale. Se poi ci metti anche il momento particolare di Barella, anche, cioè, è chiaro che qualche problemino viene fuori. Però io dico, la stessa squadra che era più muscolare, no, l'anno scorso con Conte, ha avuto anche un periodo anche, no, soprattutto all'inizio, un periodo non felice. Questa è una squadra che fino a un mese fa, diciamo, ha divertito. Quindi rimanere sempre a alti livelli, divertendo, facendo comunque moltissimi gol, è chiaro che come c'hai un attimo di appannamento, cioè non c'hai magari più la fisicità, ma c'hai soltanto molta tecnica, come l'Inter di quest'anno, voglio dire, ci sta anche che sia così. Però ti ripeto, secondo me da tifoso interista, cioè, non, non vedo questo grosso problema. È evidente che deve finire, l'Inter deve tornare a far gol, perché è il miglior attacco del campionato, e chiaramente sono quattro partite che non la butta dentro. E questo può essere un problema grosso, come ci sta che la prossima partita all'Inter mi sembra giochi con la Salernitana
venerdì, sì.
Ecco, ci sta anche che magari, non lo so, interrompa sto digiuno e ne faccia 5 o 6, io non lo so, però ti ripeto, ci sta, perché giocano talmente tante partite che rimanere sempre lì, no, al massimo, che poi non è mai un massimo. Io mi ricordo Aldo Serena, quando giocavamo insieme nell'Inter, mi diceva: noi non siamo mai, noi nel senso loro che giocavano anche in nazionale, non siamo mai al 100% della forma, siamo sempre a un 80-85, perché giriamo tantissime partite, fra coppe, Coppa Italia, campionato, nazionali, però rimaniamo allenati, perché noi ci alleniamo giocando le partite praticamente, perché se io penso a una settimana tipo, no, la famosa settimana, certo, tipo di allenamenti per arrivare alla partita da domenica, cioè questi giocatori quante ne fanno di settimane tipo in un anno? Ma te le dico io, pochissime, perché con tutti questi impegni che ci sono, quindi è anche un po' cambiato il calcio, quindi ti ripeto, ci sta che ci siano degli alti e dei bassi. L'importante è avere meno bassi possibili, perché è la famosa continuità che poi ti fa vincere delle cose importanti.
Paolo, nel salutarti, a proposito di alti e bassi, c'è però da considerare il diverso, come dire, se vogliamo anche feeling, ma in generale anche il body language che sembra cambiato rispetto all'anno scorso di Lautaro Martinez. Ovviamente colpisce il fatto che non segni da 11 partite consecutive con l'Inter, che nel 2022 abbia di fatto solo segnato nella Supercoppa contro la Juventus dello scorso 12 gennaio, in campionato non segna dal 17 dicembre, al di là che Lautaro non è mai stato e penso mai sarà un attaccante da 30-35 gol in una stagione, però ti chiedo se il tipo di gioco che fa Lukaku rispetto a quello di Dzeko lo consideri come un elemento che ha influito e sta influendo anche sul rendimento di Lautaro stesso?
Sì, questi sono dati e penso che possa essere anche così, però io a me non mi ha mai convinto fino in fondo Lautaro, è molto giovane, a margine di miglioramento eccetera eccetera, però voglio dire, cioè, pensare a Lautaro come un top player a livello mondiale a me non è mai riuscito, e quindi io non mi meraviglio se poi questo ragazzo c'ha dei momenti, no, forse anche per quello che dicevi te, no, per il feeling particolare col tipo di giocatore, magari lui piaceva venire dietro, invece c'è già Dzeko che viene dietro, magari Lukaku era uno che era un po' più lassù in cima e quindi gli apriva un po' più gli spazi, questo è tutto vero, no, però cioè, secondo me c'è la sostanza che poi è il valore assoluto di questo giocatore. Io ancora sono qui che l'aspetto e sì, mi piacerebbe, no, se all'improvviso, no, esplodesse e diventasse un top player. Per adesso sono solo così, stiamo aspettando che lo faccia, però cioè, non lo so. Io
parole povere, se arrivasse una bella offerta lo venderesti Lautaro, questo è il senso.
Ma guarda, ascolta, se non lo so se quest'estate era vera l'offerta del Barcellona, 80 milioni, cioè io gli avrei portato a braccia.
Paolo, grazie mille, buon lavoro.
Ciao Paolo.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Paolo, ciao.